Buonasera, buonasera a tutti e tutte, benvenuti alla Rivoluzione Classica. Un saluto qua da Radio Gitta Aperta, dal vostro DJ classico Attilia Kyoko Cernitori. Stasera puntata dedicata alla musica da camera. Avremo come ospiti ben quattro musicisti, ovvero il Quartetto Werther. Questa formazione cameristica è composta da violino, viola, violoncello e pianoforte. E questi giovani ragazzi sono uno dei gruppi appunto di musica da camera più quotati al momento. Hanno vinto numerosi premi, tra cui il premio Abbiati, il premio Farolli, e sono stati premiati ai concorsi internazionali di musica da camera Trio di Trieste e di Pinerolo. Ma banda de ciance, diamo il benvenuto al Quartetto Werther. Buonasera ragazzi, grazie mille per essere qua con noi, ospiti stasera a Rivoluzione Classica.
Ciao a tutti.
Buonasera.
Buonasera. Buonasera a tutti.
Allora, voi siete un quartetto, siete quattro musicisti che appunto fanno questo Quartetto Werther, quartetto con pianoforte, ricordiamo. Potete dire qualcosa ognuno di voi su voi stessi e soprattutto come vi siete innamorati della musica classica?
Allora, io sono Misia Iannonite Bastianini, la violinista, e attualmente sto studiando a Basilea, quindi mi divido tra Roma e Basilea, sto facendo un bellissimo master solistico con Rainer Schmidt, che è anche un insegnante di musica da camera molto famoso, infatti mi porto dietro i ragazzi spesso, e ho iniziato, diciamo, mi sono innamorata della musica classica quando ero molto piccola, fin dalla pancia di mia mamma, diciamo, che sentiva molto spesso musica classica, e i miei genitori hanno anche una piccola stagione a Roma, e quindi io sono sempre stata immersa nella musica, ma hanno aspettato che, diciamo, lo studio del violino provenisse da me come richiesta, quindi verso i 7-8 anni ho iniziato e... All'inizio era molto come un gioco, poi verso i 13-14 ero molto seria. Mi sono decisa, voglio fare la violinista.
Io sono Martina Santarone, violista. E anch'io, diciamo, ho studiato in Svizzera con un master solistico con Patrick Youth, e prima, insomma, mi ero perfezionata a Cremona e prima ancora a Roma con Luca Sanzò e Bruno Giuranna. Ma la mia passione nasce grazie a mia nonna, probabilmente, con cui passavo moltissimo tempo da bambina, che era una grandissima appassionata di musica classica, opera lirica, e mi portava sempre con sé a teatro, ai concerti, mi raccontava moltissime storie. Questo mondo mi ha sempre affascinato, finché a 6 anni non chiesi insistentemente di suonare il violino dopo un concerto di Autoughi e piano piano iniziai. Poi entrai in un'orchestra giovanile a Santa Cecilia, scoprì la viola e nacque proprio d'amore. Ecco.
Allora, io sono Vladimir Bogdanovic, sono violoncellista e sono serbo, però sono quasi 8 anni che vivo a Roma. Ho cominciato a suonare violoncello a 9 anni. In un collegio solo per gli archi in Serbia, e là in realtà durante il corso di 9 anni che lì ho fatto sia il liceo che le medie, le elementari musicali, ho studiato pure il contrabbasso e in realtà stavo espandendo un po', diciamo, la conoscenza musicale, forse più al di fuori dell'ambito classico, perché io suonavo pure metal, rock, diciamo, no. Ecco, ero molto... E attraverso quello anche poi dopo ho trovato, diciamo, dei nessi che provenivano naturalmente dal mondo di musica classica, per cui dopo poi ecco, ho approfondito, diciamo, tutto l'amore, lo studio con la musica classica, studiando sia in Novi Sad con Imre Kalman e Marco Miletic, poi a Salisburgo con Enrico Bronzi e infine a Roma, l'Accademia di Santa Cecilia con Giovanni Sollima.
Perfetto, ora manca solo il pianista.
Sono Antonino Fiumara, appunto sono il pianista. Io ho iniziato a studiare per caso, a causa di una malattia, perché quando ero piccolo era un modo per intrattenermi mentre ero in casa, Diciamo che la passione è un po' partita da quello, poi si è sviluppata in delle scuole di musica. E in realtà io sono siciliano e per proseguire i miei studi, dato che avevo scelto di studiare con una docente che viveva a Roma, durante il periodo della scuola viaggiavo, facevo diciamo, i viaggi di notte durante il weekend per poter seguire le lezioni. E quindi diciamo è stato un periodo di, ovviamente di sacrificio, ma la passione che avevo mi portava a fare veramente a fare questo. Poi adesso un'altra grande passione in realtà che è nata è la passione per l'insegnamento, visto che è da ormai più di 3 anni che insegno in conservatorio, ho insegnato sia pianoforte, adesso musica da camera, e posso dire di aver trovato adesso il mio centro, sia nell'attività concertistica che nell'attività didattica.
Bravi ragazzi, vedete che sono delle figure poliedriche, appunto, di artisti che vengono insieme per la musica da camera. Ascoltiamo adesso, appunto, del quartetto con pianoforte, uno dei capolavori, diciamo, del repertorio, ovvero il terzo quartetto in do minore di Johannes Brahms. Ascolteremo il primo movimento. Che ci vuole dire qualcosa su questo brano?
Questo quartetto è il primo quartetto che abbiamo studiato insieme al quartetto di Mozart, il sol minore. E è un brano che noi amiamo e che credo che qualsiasi ascoltatore che lo ascolta per la prima volta rimanga veramente folgorato, perché è un brano tragico, ma in questa tragicità ci sono sempre dei momenti di grande luce. Per esempio il terzo movimento è proprio una poesia, una dichiarazione di amore, l'amore vero con la A maiuscola. Amore che Brahms provava per Clara, che era la moglie di Robert Schumann, e tant'è che in maniera molto nascosta, in realtà, dentro questo quartetto, traspone il nome Clara proprio all'inizio. Infatti questo mire, 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 do, si, do, si, la, sol, che è proprio l'incipit di questo quartetto, ricalca esattamente il nome di questa amata, che sappiamo che non corrispose mai l'amore verso Brahms. Ecco.
Ascoltiamo allora subito questo messaggio in codice, l'allegro non troppo del quartetto con pianoforte numero 3 di Johannes Brahms con il quartetto Werther.
Thank you.
e torniamo da questa drammaticità dell'estratto che abbiamo appena sentito dall'Allegro non troppo, dal quartetto con pianoforte numero 3 di Johannes Brahms con il nostro quartetto Werther. Ragazzi, abbiamo appena ascoltati appunto all'opera, fra virgolette, con questo quartetto di Brahms. Penso che adesso tutti si saranno chiedendo come vi siete conosciuti e soprattutto perché avete scelto questo nome molto particolare, ovvero Quartetto Werther.
Allora, noi ci siamo conosciuti all'interno del Conservatorio di Santa Cecilia, perché noi tre archi abbiamo studiato quartetto classico, quindi il quartetto, i quattro archi, al conservatorio ci siamo trovati molto bene a suonare insieme, e tant'è che ci è venuta questa voglia di continuare il percorso di musica da camera, però con una formazione un po' più rara, diciamo così. Io volevo assolutamente, sono un animo molto romantico, suonare con il pianoforte e suonare con Martina, perché mi ero trovata molto bene con lei e a livello musicale, a livello umano, probabilmente ci siamo conosciute molto più a fondo, più tardi. E ci siamo conosciuti quindi nel 2015. Nel 2016 abbiamo concluso il percorso a Santa Cecilia e ci è venuta in mente la formazione in quartetto con pianoforte. La cosa è stata accolta con molto entusiasmo e quindi abbiamo iniziato la ricerca del pianista, che nella formazione con il pianoforte, sia il trio ma anche e soprattutto il quartetto con pianoforte, il pianista è la base fondamentale. Quindi ci serviva un pianista molto bravo, che stesse a Roma. Allora abbiamo individuato subito Antonino, è stata la nostra prima scelta, abbiamo provato insomma a contattarlo. Lui è una persona appunto che deve pensare e riflettere bene prima di prendere ogni decisione, ci ha fatto aspettare, però poi ci ha confermato che voleva fare un percorso di musica da camera seriamente con noi, quindi siamo stati molto felici di questo e da lì abbiamo iniziato un percorso che tuttora è insomma molto pieno e molto bello.
E invece il nome?
Il nome si tratta diciamo di una bellissima casualità, nel senso che quell'estate per puro caso tutti quanti noi stavamo leggendo, avevamo letto I dolori del giovane Werther e insomma è proprio, eravamo tutti un po' in fase post-adolescenziale, quindi ci si medesima, no? Anche in queste vicende. E quindi quando poi si parlava di trovare un nome, perché ci eravamo iscritti a Fiesole con il trio di Parma, e quindi dovevamo dare un nome al gruppo, e insomma è uscito questo Werther. Antonino l'ha proposto e noi è piaciuto moltissimo, perché il suono era bello, aveva un suo significato, una sua importanza. Per puro caso, e veramente questa è una coincidenza incredibile, abbiamo iniziato come primo brano a studiare il quartetto Opera 60. Studiando il quartetto ci siamo resi conto che Brahms aveva scritto questo pezzo pensando al personaggio del Werther e aveva scritto al suo editore: io vorrei che ci fosse in copertina un uomo con il panciotto giallo e il frac blu, che è proprio l'iconografia del Werther. Perché? Questo perché Brahms inizia a scrivere questo quartetto proprio negli anni in cui Schumann tenta il suicidio, quindi intorno al 55 viene insomma chiuso nella casa per disturbi psichiatrici e ovviamente si immedesima moltissimo in questa storia, no? È parte della sua storia tutto questo, l'amore per Clara non possibile, l'amore per insomma la moglie del suo amico, mentore, maestro. E tutto questo è parte della storia della famiglia Schumann e quindi, come diceva Antonino, già questo quartetto si apre subito con un omaggio nascosto a Clara, come un po' nascosto doveva essere forse il suo amore, ecco.
Fantastico, adesso ascolteremo il quartetto proprio di Robert Schumann dopo tutte queste vicende personali appunto legate all'ultimo ascolto. Una delle opere, secondo me, più significative, anche più belle del repertorio cameristico, il quartetto Opera 47, ascolteremo l'Andante Cantabile, un bellissimo solo del violoncello che apre. Che ci vuoi raccontare un po' di questo bellissimo pezzo?
Allora, parlo io, diciamo che è stato scelto per questo ascolto il cuore di forse il brano più rappresentativo e più famoso in assoluto della musica da camera, della musica per quartetto e pianoforte, ma anche della musica classica in generale. Hai preso proprio bellissimo. Noi siamo profondamente legati a questo compositore così difficile. Anche tecnicamente, non so quanti anni abbiamo speso la nostra vita iniziando con quel mi bemolle all'unisono. Per noi è stata anche la scelta degli arcati, siamo pieni di ogni volta che noi ci vediamo per affrontare questo pezzo, cambiamo sempre e cerchiamo di avvicinarci a ciò che Schumann voleva dirci più di tutto, più di tutti. E questo noi lo possiamo fare soltanto attraverso la nostra sensibilità. In questo l'interprete fa tantissimo, è un brano che parla dal cuore, è un brano che noi appunto collegandoci a Brahms, abbiamo studiato prima Brahms, mi dicevano prima Antonino e Martina, siamo connessi con Schumann più che mai e con questo movimento in particolare che ogni volta ci fa venire le lacrime agli occhi anche mentre lo suoniamo, ma non per come lo stiamo suonando noi, ma per la musica proprio come è stata scritta, quindi un po' proprio il nostro cuore, insieme al terzo movimento dell'opera 60 di Brahms.
Sì, sono proprio d'accordo, è una pagina, sono tra le più struggenti della storia della musica. Ascoltiamo allora subito di Robert Schumann un estratto dall'Andante cantabile dal quartetto Opera 47 con il quartetto Werther.
Thank you.
E questa era la pagina lirica dell'Andante cantabile dal quartetto di Robert Schumann, interpretato dal nostro quartetto Werther. Ragazzi, che cosa significa per voi la musica da camera? E soprattutto, perché avete scelto di farne la vostra vita? Che coraggioso che risponde a questa domanda filosofica.
Lo faccio io. Già guardando solo l'aspetto sociale di quattro persone che stanno insieme e che elaborano qualcosa che sì, si manifesta nel suono e anche in una emozione, in un piacere, potrebbe essere pure dispiacere, è collaborazione, ma più che una collaborazione, diciamo, esteriore, ecco, con gli strumenti, è anche una collaborazione interiore, perché bisogna essere predisposti fino a un certo livello ad ascoltare ed accogliere pensieri e sentimenti dell'altro. Quindi un livello di altruismo è veramente necessario, più il gruppo in realtà è grande, cioè è necessario anche in due, ma in quattro sono quattro entità messe insieme che creano nell'insieme una quinta entità, che è appunto questa dell'insieme, e che va nutrita con ogni singolo in accordo, in armonia. Quindi, ecco, dico personalmente, per me è una cosa che fa crescere, che proprio fa un po' allontanare da quel, in realtà, veramente piccolo e infantile ego che ogni tanto abbiamo dentro di noi, con qualche pensiero, pregiudizio, giudizio su ogni tipo di cosa che possa accadere nella vita. E nelle prove, ecco, lavorando profondamente nell'ambito artistico, in musica da camera, queste cose poi comunque risalgono a galla, a volte succedono, è normale, delle piccole eruzioni, a volte si trattiene dentro, ma ed è proprio questo il fatto che si osserva, dove in realtà si lascia spazio per presentare, diciamo, è come avere una stanza, musica da camera, il nostro gruppo è una stanza. Se lo riempiamo con cose di uno piuttosto che altri tre, allora non ci sentiamo, diciamo, molto liberi, ci sentiamo un po' oppressi. Quindi è questo spazio che va gestito, è spazio comune, quindi bisogna riconoscersi ed ascoltarsi per poter poi creare qualcosa che nel corso del tempo anche cambia.
Bellissimo, mi pare una ragione molto valida appunto per dedicarsi a questa bellissima cosa. Il prossimo ascolto, passiamo adesso alla Francia, Gabriel Fauré, il quartetto numero 2, ascolteremo L'Allegro Molto. Chi ci fa un'introduzione a questo brano?
Vorrei, nell'introduzione di questo brano, riallacciarmi al discorso di Vladimir, perché non l'ha citata espressamente, ma c'è una parola che è concertazione. Cioè, che è una parola alla quale tutti i cameristi sono molto legati, cioè il concertare insieme, cioè fare un lavoro veramente approfondito sulla partitura per capire come far vivere insieme, in questo caso, le quattro voci che compongono un brano. Ed è questo un lavoro molto, molto importante, soprattutto in un autore come Fauré, che è un autore che scrive in maniera molto complessa da questo punto di vista. Questo è il secondo quartetto, un quartetto del tardo Ottocento, che appunto è figlio della sua epoca. Noi abbiamo fatto un lavoro, ecco, ce lo ricordiamo molto bene, anche perché lo abbiamo inciso nel 2019, abbiamo inciso entrambi i quartetti, abbiamo fatto l'integrale, siamo anche andati in Francia, a Parigi, per prendere il manoscritto e capire anche dalla penna viva dell'autore molte cose che sulla carta stampata non possono arrivare, proprio perché
Bravi.
Ci sono dei canoni che chiaramente la macchina non può conoscere. E quindi siamo molto legati a Fauré per questo motivo. Quest'anno, tra l'altro, sono i 100 anni dalla morte, il 1924, nel 2024 abbiamo dei progetti proprio sul Fauré autore, quindi legato agli influssi tedeschi di Brahms, ma soprattutto a un Fauré docente, perché Fauré è stato uno dei più grandi docenti del primo Novecento, è stato il maestro di Enesco, è stato il maestro di Ravel, di Casella. E proprio su questa onda abbiamo elaborato dei progetti che vedono appunto Fauré non solo come grande compositore della fine dell'Ottocento e dei primi del Novecento, ma anche come didatta.
Bellissimo, allora ascoltiamo subito questo grande compositore Gabriel Fauré all'opera con l'Allegro Molto dal quartetto con pianoforte numero 2, opera 45, con il quartetto Werther. Torniamo ora dalla Francia con Gabriel Fauré. Questo era l'Allegro Molto dal quartetto con pianoforte numero 2, opera 45, con il quartetto Werther. Ragazzi, torniamo un attimo all'argomento appunto del vostro lavoro in quattro. Potete raccontare un po' ai nostri ascoltatori in cosa consiste più concretamente il vostro lavoro cameristico del quartetto con pianoforte? In particolare il mitico Farulli del quartetto italiano diceva sempre che per il quartetto d'archi praticamente era un matrimonio a quattro persone. Questa cosa vale anche per voi?
Allora, in parte è vero. Io più che matrimonio lo definirei un rapporto fraterno, nel senso che ovviamente conoscendoci da tanti anni, condividendo tantissime esperienze, momenti di vita, e ovviamente diventa un rapporto molto più forte che quello che puoi avere con un collega, ecco, e quello tra quartettisti. E penso che poi alla fine, dopo anni di lavoro, ci si conosce veramente a fondo. Ecco, io penso che le persone che mi conoscono di più in tutte le sfaccettature del mio carattere sono proprio gli altri elementi del quartetto, perché provando escono fuori tante sfaccettature, come diceva già prima Vladimir, no? Tanti elementi umani che magari attraverso la musica, attraverso il lavoro di concertazione vengono fuori, perché poi in fondo la musica e l'espressione musicale non è altro che anche un modo per conoscere se stessi, no? Un'espressione del proprio essere. E così suonando, lavorando sulla musica tanto tempo, questo il proprio essere viene fuori in totale, oltre a tutte le esperienze appunto di viaggi, lezioni, esperienze proprio di vita, di convivenza anche, ecco, e si crea un rapporto fraterno. Come gestiamo le prove? Noi appunto cerchiamo di lavorare prima di tutto dalla partitura, cerchiamo di programmare delle sessioni lunghe su magari pochi brani, in modo di poter dedicare diverse ore a uno stesso brano senza avere magari l'ansia di montare il repertorio, ecco, perché poi è questo quello che contraddistingue un gruppo stabile da un gruppo che si vede. Probabilmente noi potremmo anche vederci a volte 2 giorni prima del concerto, ma a quel punto non avrebbe senso fare un gruppo stabile. Il bello per noi è poter crescere attraverso il nostro lavoro, crescere come musicisti e far crescere i brani, cioè scoprire sempre nuove cose che magari in poco tempo non riescono a emergere, e che invece col tempo noi ci rendiamo conto che questi capolavori a cui ci avviciniamo hanno sempre qualcosa da riservarci, anche dopo tanti anni. Dopo tanti anni che riprendiamo un Brahms, uno Schumann, scopriamo, studiando la partitura, sempre cose nuove, confrontando con maestri diversi, sempre, insomma, noi abbiamo scoperto la metrica attraverso il quartetto, abbiamo scoperto tanti elementi di armonia attraverso il lavoro in quartetto. Quindi poi alla fine per noi è anche un modo per comprendere più profondamente la musica.
Passiamo adesso da Parigi a Vienna. Quartettsatz di Mahler, che ci vuole raccontare di questo pezzo?
Ecco, io volentieri. È interessante per me osservare che proprio in quegli anni in cui lo scrisse, gli era morto il fratello. Poi un altro aspetto è interessante, è proprio, cioè, tutto ciò che è collegato con la morte è Mahler. Erano quasi famiglia di 12 fratelli, solo 6 alla fine quasi sono rimasti, per cui anche il tempo era così, quello era, diciamo, normale. Ad oggi non ci rendiamo conto, però poi anche la sua identità, diciamo, nazionale, che è questa triplicità di paesi in cui si collocava, insomma, era tutto un po' in domanda, in una certa sofferenza, perché anche nel brano, progredendo, andando avanti, ecco, io vedo proprio in forma d'immagine un personaggio che già dall'inizio racconta: io c'ho questo peso nella vita e non posso staccarmene, non posso andarmene via, voglio andarmene via e ci provo e faccio un piano e creo un fuoco interiore che mi manda per tutte le parti a cercare una soluzione. Alla fine mi spacco proprio la schiena per farlo, ma non sono riuscito a farlo. È così, quegli ultimi 2 pizzicati, per esempio, proprio per me sono, ho provato, ma lo so che non posso, sono qua.
Fantastico, vediamo proprio come la vita del compositore è strettamente legata alla musica. Allora ascoltiamo subito il giovane Mahler, l'estratto dal Quartettsatz Nicht so schnell entschlossen con il quartetto Werther. Thank you. E torniamo dal Quartettsatz Nicht zu schnell entschlossen di Gustav Mahler con il quartetto Werther. Adesso una domanda specifica per il violoncellista Vladimir. Ho letto che hai un interesse per l'antroposofia e che contribuisce all'euritmia come musicista. Ci puoi spiegare a noi che magari non siamo molto esperti che cosa fai in concreto e qual è la tua visione personale del ruolo della musica?
Allora, euritmia è, potremmo dire, una forma di movimento nata dal movimento, cioè nata da Rudolf Steiner, da antroposofia stessa, come diciamo, come c'è anche medicina e sezione della medicina antroposofica, c'è anche la biodinamica, ci sono le scuole Waldorf, in Italia chiamate le scuole steineriane, così c'è anche euritmia, proprio un'arte, che è arte del movimento, che in italiano quindi si dice che dovrebbe rendere l'invisibile visibile. E euritmia si lega alla parola o alla musica. La musica, diciamo, classica potrebbe essere quindi tutto ciò che da periodo di barocco fino al contemporaneo.
Perfetto, invece ci parli un attimo della tua visione appunto del ruolo della musica.
Allora, sì, io penso che la musica e in generale l'arte, ma forse un po' più diversamente musica, è una porta per veramente conoscere se stessi profondamente, non solo a un modo in cui siamo abituati, non solo in un modo intellettualizzato, perché siamo esseri che sono intellettuali, senz'altro, ma a giorno d'oggi ragioniamo molto con la testa, con intelletto, fino a fare astrazioni di ciò che magari è veramente vita, è ciò che anche noi sentiamo, quindi ecco, per me, per esempio, c'è una bella distinzione tra ciò che è sentimento e ciò che è pensiero. A volte noi parliamo dei due confondendogli, e non solo parlando, anche agiamo. Quindi per me attraverso musica si possono conoscere i nessi che sono anche tra i due.
Perfetto. Allora, mentre stavo guardando le vostre registrazioni su YouTube, mi è uscito fuori Eroica di Beethoven. Sono letteralmente saltata sulla sedia. Qualcuno mi spiega come è venuta questa idea di fare l'Eroica di Beethoven con quartetto?
Beh, diciamo che, come si dice in gergo musicale, l'eroica, fare l'eroica è una figata pazzesca. Nel senso che, allora, io sono pianista, ovviamente non posso suonare l'eroica in orchestra. Quindi diciamo che una delle motivazioni è questa, ma in realtà l'altra ci riporta al 2020, l'anno purtroppo della pandemia, ma anche l'anno dei 250 anni dalla nascita di Beethoven. Quindi chiaramente avevamo dei concerti che poi alcuni sono saltati, alcuni abbiamo fatto in streaming eccetera, ma c'erano dei concerti, abbiamo detto ma che cosa possiamo fare per omaggiare Beethoven, perché in realtà Beethoven ha scritto un quartetto per pianoforte, è il quintetto per fiati trascritto da lui per quartetto con pianoforte. Ho detto, cosa possiamo fare di bello, di interessante, di intrigante? E allora ci siamo messi a spulciare e abbiamo trovato questa trascrizione per quartetto con pianoforte di Ferdinand Ries, che era il suo più importante allievo con Czerny e suo grande amico. Però è stato un lavoro immane, perché in realtà Ries ha scritto le parti singole, quindi per pianoforte, violino, eccetera, non esiste una partitura, ma sono piene di errori, per cui abbiamo fatto un lavoro proprio di confronto con la partitura originale, andando a studiare un po' le fonti, tant'è che, diciamo, è ancora in ballo come progetto di creare magari una edizione dell'eroica, però proprio per quartetto con pianoforte. Diciamo che è stata veramente un'esperienza fantastica. Tra l'altro è stato il primo concerto post pandemia, dopo che c'è stata la ripresa, che abbiamo fatto, quindi abbiamo proprio inaugurato la nuova era con l'eroica di Beethoven.
Fantastico. Allora, chissà, forse nel futuro un integrale delle sinfonie di Beethoven.
Magari.
No, la violinista dice di no.
È stata veramente un'impresa. È stata veramente un'impresa, un brano meraviglioso, ma mi rendevo conto che ogni tanto dovevamo rappresentare file di violini, file di viole, tutto un organico che noi ci ritrovavamo in quattro, ed è stata un'esperienza bellissima da una parte, dall'altro molta responsabilità, no, bellissimo.
Lo dico perché ho conosciuto uno che ha registrato la nona di Beethoven, violino e pianoforte, quindi tutto è possibile.
Cosa? Beh.
Sì, è una cosa pazzesca, però. Però in effetti è musica molto densa, anche musicalmente difficile da interpretare. Ascoltiamo allora subito la vostra, appunto, impresa beethoveniana, l'estratto dal primo movimento della Eroica, Allegro con brio, scusate, nella trascrizione cameristica, appunto, di Ferdinand Ries, interpretata dal quartetto Werther.
Thank you. Questa era l'Eroica di Beethoven, la terza sinfonia, un estratto dal primo movimento, Allegro con brio, nella trascrizione cameristica di Ferdinand Ries e il quartetto Werther. Ragazzi, vi faccio adesso una delle mie domande favorite, ovvero se un passante per strada vi chiedesse perché è importante ascoltare la musica classica, che cosa gli direste? Che il coraggioso o la coraggiosa... che risponde.
Allora, io penso che la musica classica sia il genere che si contraddistingue per la sua varietà e quindi grazie alla sua varietà riesce a indagare in ogni sfaccettatura dell'essere umano e fa emergere aspetti diversi dei caratteri dell'uomo. Ha tra l'altro una funzione catartica la musica classica, riesce a trasformare le emozioni, a trasformare gli stati d'animo, riesce a portarti in luoghi che sono lontani, riesce a portarti da persone che sono lontane, è qualcosa che va oltre il visibile e che dà voce a ciò che non si può esprimere con le parole. E ora dicendo questa frase mi è venuta in mente una frase di Hugo, su cui non si potrebbe altrimenti tacere.
Bellissimo, fantastico, grazie per le tue parole, sono assolutamente d'accordo. E invece chi di voi vuole lanciare grazie un messaggio in chiusura per gli ascoltatori?
Allora, trovo io, è una cosa su cui sto riflettendo personalmente molto in questo momento della mia vita, come credo anche noi come quartetto. Nella musica si esprime tanto, si dice anche qualcosa, quindi è importantissimo quando si passa dalla fase di giovani in cui tutto è molto più semplice, noi non ragioniamo così tanto, noi sentiamo e ci esprimiamo, quando a un certo punto della nostra vita si inizia a diventare più grandi, l'intelletto inizia a prendere una sorta di sopravvento se non stiamo attenti a mantenere la connessione con la nostra interiorità, anche una sorta di spiritualità nel senso di connessione con lo strumento e con la musica, si rischia di passare in un momento di crisi che personalmente io sto anche affrontando e cercando di capire, ed è quello che bisogna sempre trovare il modo di esprimersi, e per esprimersi bisogna sapersi conoscere. E quindi se posso lanciare un certo tipo di messaggio è quello di sempre cercare, adesso sembra la cosa banale di lottare per i propri sogni, però nel senso di cercare di capire cosa veramente si è e cosa si vuole dire al mondo tramite quello che noi facciamo. Noi siamo fortunati perché possiamo farlo attraverso la musica, ma in ogni modo c'è un modo, una via di esprimersi, e quindi questo è il messaggio che mi sento di lanciare a tutti.
Bellissimo, fantastico, sono contentissima, la musica è veramente un grande strumento anche di crescita personale. Invece raccontami brevemente un progetto importante che avete nel vostro forno per il futuro.
Allora, ci sono diversi concorsi internazionali sparsi per il mondo che ogni volta ci portano a conoscere paesi che se no non riusciremmo a conoscere, e progetti come dicevamo inizialmente, e noi siamo molto legati a Brahms e a Goethe anche per il nostro nome, ci sarà un progetto importante legato a questo che ancora non possiamo svelare del tutto, ma un progetto... insomma, discografico importante che bolle in pentola. Riguardo la figura di Goethe. Sì.
Bellissimo, mi piace già tantissimo. Fatemi sapere quando esce il CD.
Assolutamente.
Intanto vi ringrazio tutti per essere stati qua con noi stasera.
Grazie a te.
Grazie a te.
Grazie a te.
E dopo questi bei pensieri dei giovani ragazzi del Quartetto Werther, siamo arrivati adesso alla fine della trasmissione di Rivoluzione Classica per oggi. E fra pochissimo daremo la linea al blues con i colleghi di Mojo Station. Vi aspetto ovviamente martedì prossimo, come al solito, alle ore 20. Saluto quelli che ci stanno ascoltando nella replica del venerdì alle ore 14. E vi ricordo, come sempre, l'indirizzo email per le vostre domande e richieste di brani musicali, music@accapacenitori.com. E dalla Rivoluzione Classica è tutto. Un saluto dal vostro DJ classico, Attilia Kyoko Cernitori.